era palese che da questo tipo di tavolo non potevano che nascere tanti stimoli e tanti contributi. Io sarei, come vi ho detto in premessa, vuol dire, cioè, per fare un altro giro di tavolo, però questa volta chiedendo a tutti di stare nei 5 minuti, perché c'è già una prima contaminazione, quindi vi chiedo di fare un intervento, come dire, cioè, prendendo spunto anche dai contributi degli altri relatori e, vuol dire, cioè, per utilizzarlo per completare quegli aspetti della propria relazione che necessitano di puntualizzazioni o precisazioni. Terrei lo stesso giro di tavolo precedente, quindi partiamo con Luca.
Grazie Vittorio, è dura stare nei 5 minuti, ci proviamo. Allora, Marco dice un passant, è difficile capire tante cose quello che passa per la testa di Renzi, ed è perfettamente vero, ma provocazione, forse non è neanche così importante capirlo, nel senso che c'è un'assoluta continuità tra il Matteo Renzi che Ornella ha conosciuto e contrastato ai tempi di Firenze e quello che ha conosciuto e speriamo contrasterà il popolo italiano tutto. Renzi è tuttora un amministratore locale, esattamente come lo era quando era sindaco di una città pur grande e prestigiosa come Firenze. Se i movimenti si assumono l'onere della politica, insomma, no? O inopportunità di un onere del genere, allora dobbiamo però ammettere alcune cose, cioè che dobbiamo ragionare sul livello dei decisori politici. Oggi Renzi, come Presidente del Consiglio, è una sorta al massimo di sindaco d'Italia, cioè Renzi può decidere se nel parco metterci una fontanella o non metterla, e tendenzialmente non la metterà, no? Darà la licenza per un bar, questo può fare. Questo perché siamo all'interno di un contesto europeo, quindi di un contesto in cui siamo parte di un polo imperialista, e quindi dobbiamo ragionare insieme. Sono contento di farlo qui, perché ATTAC è una delle forse pochissime adesso reti che ha una dimensione europea, che nasce come dimensione europea. Al tempo ce n'erano
un po' di agitazione, oh. Nel senso identitario,
Il popolo di ATTAC è tuttora un popolo europeo, magari qualche anno prima, quando c'era come dire, una maggiore densità in generale in tutto il continente, la situazione era più florida, ce n'erano tante altre di reti europee, tante altre cose sono, le altre si sono semplicemente dissolte. Dobbiamo ammettere che c'è stata sin dall'inizio una fortissima sottovalutazione da parte della sinistra rispetto all'Europa, tutto di un deficit interpretativo clamoroso. Mi limito a pochissime battute. Oggi c'è una sorta di triste mantra per cui ci dicono dobbiamo fare sacrifici perché la crisi economica, soprattutto nei paesi PIGS, noi sapete meglio di me, mette a rischio il processo di integrazione europea. Non è vera questa cosa, è vero esattamente il contrario. Più c'è la crisi economica, più c'è la crisi dei debiti sovrani e più l'accelerazione, più il processo di integrazione europea è andato accelerando, perché questo, l'integrazione europea è un meccanismo necessario al capitale che oggi è un capitale transnazionale. Ci sono dei dati che confermano questa verità, oltre a un processo per cui dal fondo salva stati a quello che poi è stato il meccanismo europeo di stabilità fino al fiscal compact, che lo dico solo tra parentesi per ricordarlo, ci obbliga al pareggio di bilancio, a non superare il deficit dello 0,5% del PIL, ci costringe a ridurre il debito di un ventesimo ogni anno fino al 60% del PIL. Tutti questi meccanismi progressivi hanno di fatto reso già federalizzate le politiche statali, rendendo gli stati membri dell'Unione Europea come una sorta di amministrazione locale. Quindi non è l'eurozona che oggi l'eurozona, non è il capitalismo europeo che serve all'eurozona, è esattamente il contrario. Per questo, pur di non perdere pezzi del percorso europeo, i burocrati europei sono arrivati ad esempio a indebolire l'euro. che nel luglio del 2008 aveva un cambio con il dollaro pari a 1,60 e oggi, se non sbaglio, è circa 1,37 ed è stato anche più basso, 1,20. Lo dico questo perché a fronte di una richiesta di protagonismo politico dei movimenti sociali, bisogna anche ammettere gli errori interpretativi che sono stati fatti anche su questa tematica nel passato, perché ce lo ricordiamo tutti e ci sono anche delle ricerche empiriche che lo testimoniano, come i movimenti sociali abbiano visto con interesse all'inizio e con simpatia il processo di unificazione europea. Certo, in una logica anche, come dire, sincera e condivisibile magari dal punto di vista teorico, no? Superiamo lo Stato-Nazione, no? Andiamo oltre il meccanismo dello Stato-Nazione e dimenticando che la dimensione europea significa semplicemente cambiare il meccanismo e allargarlo, il meccanismo di appropriazione sistematica di valore che adesso è a livello internazionale, perché come ha detto Marco, ci troviamo di fronte ad una crisi che non è una crisi economica passeggera, ma una crisi strutturale, e non è una crisi di sovrapproduzione, ma è una crisi dovuta alla progressiva riduzione del tasso di profitto. In questo senso, quando i movimenti sociali dicevano il problema dell'Unione Europea è che c'è un deficit politico, no? Perché il Parlamento Europeo, l'organo legislativo, non legifera, quindi il problema dell'Unione Europea è il fatto che serve più Europa, però l'Europa dentro quel percorso neoliberista, dobbiamo ammettere che avevamo preso una cantonata, e quindi anche questo nuovo protagonismo deve ragionare in questo senso. La risposta, e qui veramente concludo, non può essere però allora confiniamoci nel locale, nel territorio, no? Ha ragione Ronella quando dice basta la nausea di sentire partiti politici di necessità di riappropriarsi del territorio, della base, eccetera eccetera. Noi l'abbiamo sempre fatto, no? Come comitati, come centri sociali, possiamo vantare insomma di avere forse il migliore rapporto possibile con il territorio, va bene. C'è anche la necessità però di andare oltre, perché non so se ve ne siete accorti, ma con il tempo siamo passati, per usare l'espressione di un compagno che stimo tanto, dal parlare del socialismo in un solo paese al socialismo in un solo condominio. Cerchiamo insomma di andare un po' oltre.
Vorrei cominciare una domanda, perché io non lo so, non sono così sicura che i movimenti abbiano perso una visione globale, no? Ecco, questo credo che ci siano modalità diverse con cui si guardano le cose, credo che in effetti siano cambiate queste modalità rispetto a 10-15, no? Anni fa. Però questa visione globale a me pare di scorgerla in realtà in realtà insomma di movimento che anche si occupano di fronti molto diversi l'uno dall'altro, cioè mi pare che certo in maniera forse meno visibile, ecco, in maniera meno visibile, meno eclatante, certo i grandi controvertici, no? E lì era visibile anche quest'altro mondo, no? Possibile o meno, ma comunque lì si poteva, ecco, forse ora sta succedendo una cosa un po' diversa, forse vale la pena però di così anche di tenere un po' sotto il nostro sguardo, perché io torno a un esempio concreto, sento un po' questa necessità, una cosa abbastanza nuova che sta in cui non c'entriamo direttamente noi, per dire, ma che sta succedendo nel territorio. In questo caso non è il territorio urbano, che sta succedendo a Mondeggi, in una podere di proprietà della provincia di Firenze, 80 ettari che sono stati completamente abbandonati con la fattoria, con tutta una cosa enorme, che a un certo punto si è cominciato a sapere o a sentire che la provincia avrebbe voluto vendere naturalmente per fare l'ultima cassa, no? Prima di chiudere dice aspetta cosa può? Ah sì, devo vendere. È partito un movimento incredibilmente potente di persone che si sono ritrovate insieme, sono circa 300, ma solo gli attivisti che materialmente adesso sono lì, la rete si sta estendendo in maniera incredibile, di persone che hanno deciso che quella terra loro la avrebbero coltivata. Ed erano persone che già avevano esperienze di vita di contadina, quindi avevano anche delle conoscenze, diciamo, da mettere a disposizione. E poi gente che appunto ha cominciato a dire, non a caso si chiama Mondeggi Bene Comune, questo movimento, che ha una potenza incredibile, è partito da pochissimo. E praticamente ci saranno tre giorni, 27, 28, 29, cui tra l'altro veramente sarebbe proprio una cosa importante partecipare, ovviamente in persona sarà più facilitato, ma cioè, è un'occupazione delle terre in sostanza, un'occupazione delle terre di persone che già nei mesi scorsi hanno lavorato, hanno cominciato con gli uliveti che erano stati abbandonati, li hanno coltivati, hanno fatto l'olio e c'è una sorta di vita che sta andando avanti, ma la gente che va lì e occupa, che gente che per l'appunto viene dall'esperienza del movimento per l'acqua, da tutti, diciamo, cioè, mette insieme tante di quelle cose, in ottav, e anche gente che non ha mai fatto niente di attivo, ma che ha deciso che quello no, non si può fare perché Mondeggi è bene comune, è entrata questa cosa virale veramente. E devo dire che sta crescendo moltissimo questa cosa. Allora, lì dentro c'è una visione che va oltre il fatto, perché lì vuol dire è un bene comune, quindi è di tutti noi, quindi te non lo vendi. Poi, la terra non deve essere abbandonata, la terra è una cosa che va coltivata. Poi, cioè, tutta una serie di cose che hanno a che fare proprio con molti risvolti, anche insomma anche tipo diverso, quindi contro poi le alienazioni, la recificazione. Con poi dei discorsi che mettono insieme, legano quello di cui noi stiamo parlando qua. Allora, lì una visione, ora non so se dire globale, ma insomma usiamo pure questo termine, una visione complessiva, io ce la ritrovo in un luogo che non è appunto il luogo che ha magari i riflettori, no? Perché mette insieme. Ma guardate che secondo me stanno nascendo molte di queste esperienze e questo, ora Mondeggio è un po' particolare per le caratterizzazioni, però questo mi pare che forse ci aiuti e ci dovrebbe poter aiutare, perché quando si dice l'alleanza allora no, sociale dei movimenti, cioè beh, è come se io vedessi due livelli e poi più chiuso, uno è quello dei grandi movimenti nazionali, l'acqua, il primis, e poi ce ne sono anche altri ovviamente, ma insomma, e l'altro è una pullulare e un'emergenza di realtà che sono sì territoriali, ma che non parlano solo di quel territorio e queste cominciano a fare rete. Questo è il punto, perché c'è uno scambio a quel livello. Allora, forse teniamo presente che ci sono questi due piani, che in qualche modo sarebbe anche molto interessante capire come stanno insieme. Già ci stanno, perché sono le stesse persone che dal Movimento per l'Acqua adesso vanno a occupare Mondeggi e fanno l'olio, no? Voglio dire, però non ci sono solo loro, ci sono anche molti altri. Però dico, al di là della, poi se no si cade nella pratica che è limitata, no? Al di là del fatto che sono le stesse persone, in che modo noi possiamo vedere come queste dimensioni diverse, per ora mi sembra un po' di capire parallele, possono mettersi? A me sembrerebbe molto interessante ragionare su queste, perché vedo lì delle possibilità. Poi, insomma, non so. Vabbè, per ora.
Anche per Corrado, io chiederei magari a Corrado e Marco di rimettere anche un po' il focus sulla discussione che abbiamo tenuto stamattina, per esempio c'era stato fin dall'inizio cioè la richiesta di Colene di ragionare anche cioè sulle aree un po' diverse, il Movimento 5 Stelle sul WAF è arrivato a diventare il primo partito italiano, quindi cioè, da una parte c'è la grande analisi, dall'altra parte come dire, c'è dalla gente la richiesta di massima semplificazione, diventa una modalità. Allora, questi due aspetti. l'esperienza di stigma sia stata in un mese, ha dimostrato, come dire, cioè, che potrebbe coprire un bacino, come dire, cioè, intorno all'8-10%, eppure, come dire, cioè, sono predominanti i conflitti rispetto a un certo tipo di richiesta. Come diceva Marco, non è che partiamo dalla cosa e quindi dal dato elettorale, però, cioè, nella semplificazione di alcuni percorsi anche questi temi, come dire, cioè, vanno un po' messi. Abbiamo la capacità di intercettare comunicativamente quello che i vari popoli dell'acqua, delle carriole, di Mondeggi, cioè, vogliono avere, oppure, come dire, cioè, siamo un po' ancora noi novecenteschi.
Sì, 5 minuti, forse un 7, dai 16, però. Però questi 7 minuti partono dal fatto di provare a dare un buon servizio anche se non viviamo con il governo Renzi, perché su questo penso un po' diversamente.
Piace leggere pagine.
Adesso, eh?
Piace vincere facile.
No, vincere facile, semplicemente che, come dire, non penso che in questo momento si possa semplicemente dire che Renzi appunto fa il sindaco d'Italia. Penso che ci qualcosa di un po' più complesso. E penso anche che Renzi, da questo punto di vista, non è semplicemente in continuità con Monti. Se dovessi definire come si sta muovendo Renzi, io penso che Renzi ragiona dentro uno schema che è contemporaneamente populista e autoritario. Uno schema populista, nel senso di questi tre qua, perché noi siamo, continuiamo a essere il caso italiano, non abbiamo tre populisti una volta sola, uno schema populista perché Renzi riesce a presentarsi come innovatore facendo leva in qualche modo appunto sul